Bene, oggi pomeriggio, questa l'ultima seconda parte, c'è un solo numero, è l'introduzione ai sacramenti uno per uno, diciamo, no? Siamo nella seconda sezione del compendio che si intitola proprio i sette sacramenti e li elenca: battesimo, Cresima, confermazione, Eucaristia, penitenza, unzione degli infermi, ordine e matrimonio. Anzitutto, questo numero pone la domanda: come si distinguono i sacramenti della Chiesa? E la risposta è quella che sappiamo tutti dal catechismo di quando ci preparavamo alla prima comunione, però qui viene sintetizzate in maniera precisa. Dice: si distinguono in sacramenti dell'iniziazione cristiana, che sono battesimo, confermazione e Eucaristia, poi sacramenti della guarigione, penitenza e unzione degli infermi, sacramenti al servizio della comunione e della missione, l'ordine e il matrimonio. Essi, continua, toccano i momenti importanti della vita cristiana. Tutti i sacramenti sono ordinati all'Eucaristia come al loro specifico fine, San Tommaso d'Aquino. Quindi l'Eucaristia gioca il ruolo centrale, se vogliamo. Il battesimo è la porta d'ingresso. L'Eucaristia è la presenza reale di Cristo stesso, l'adorazione di Cristo stesso, quindi tutto converge a Cristo e tutti gli altri sono come pianeti che ruotano attorno a un sole, insomma, in qualche modo, che orientano a Cristo. Bene, riflessione nostra. Con questo numero, dopo aver messo a fuoco nei numeri precedenti la nozione di sacramento nella sua generalità, cioè ciò che si può dire dei sacramenti che va bene per il battesimo, la cresima, va bene per tutti. I sacramenti in genere, come si diceva nei trattati classici. Il compendio inizia a trattare di ciascuno dei sacramenti singolarmente presi. I trattati classici dicevano trattare dei sacramenti in specie, nella specificità di ciascuno di essi, precisando la collocazione nel tempo della vita del cristiano, la funzione della vita del cristiano, cioè quale funzione, a che cosa servono in ciascuno dei tempi precisi questi sacramenti, di ciascuno di essi. Quindi si tratterà di esaminarli uno per uno, non semplicemente in generale, ma di cominciare a trattare specificamente del battesimo, poi della cresima, poi della confermazione, eccetera. San Tommaso, per rendere comprensibile didatticamente la funzione dei singoli sacramenti, paragona per analogia la vita cristiana nel suo aspetto interiore, spirituale, alla vita esteriore fisica della persona umana. Dopo lo leggeremo il passo perché è molto didattico, molto bello, in cui lui dice: ma è come per la vita del corpo, così per la vita dello spirito, dell'anima, c'è una scansione di tempi e di strumenti che aiutano a farla crescere, a svilupparla, a salvarla, a preservarla, a ripristinarla, a guarirla, eccetera. Quindi l'analogia, questo è fantastico perché rispetta la legge dell'incarnazione. Il Verbo si è fatto carne e quindi noi dalle cose materiali, dalle cose sensibili, visibili, tangibili, udibili, fiutabili, siamo guidati ad arrivare alle cose più profonde, più interiori, le cose dello spirito, al significato di tutto. Dalle cose materiali siamo condotti per mano, dice spesso San Tommaso, a quelle spirituali. Va sottolineato il fatto che la funzione di questo paragone non è un semplice espediente didattico. Quindi non è una specie di favoletta per bambini, ma ha un fondamento teologico nella logica dell'incarnazione, come dicevo. Siccome il Verbo si è fatto carne, quindi tutto ciò che è materia diventa in qualche modo una porta di accesso a ciò che è la verità della vita, a ciò che è spirituale, interiore. Questo è il fondamento teologico, l'incarnazione, un'opera che ha inventato direttamente Dio, il verbo che assume anche la natura umana. Allora è chiaro che la natura umana diventa al servizio di tutto ciò che è l'assumente, che è Dio e ci aiuta nel nostro cammino ad arrivare alla verità della vita, che è Dio. Dio nella persona del Verbo ha assunto la materialità della natura umana. Questo è contro lo spiritualismo, contro un certo tipo di neoplatonismo, no? Disprezziamo la materia per esaltare lo spirito. No, lo spirito ha voluto prendere la materia e quindi e inquadrarla nel suo valore, non è una cosa negativa. La materialità della natura umana che viene qualificata nella scrittura come carne, il verbo si fece carne. Questo è il fondamento teologico, la lex incarnationis, la legge dell'incarnazione. Ma c'è anche un fondamento metafisico, cioè naturale, filosofico se vogliamo, antropologico, cioè nella natura stessa dell'essere umano, che è un essere materiale, corporeo, la cui vita è resa possibile e funzionante da un principio informativo, immateriale, immortale che chiamiamo anima. Quindi è nella natura delle cose, nella natura dell'essere umano, il dovere fare un paragone tra le cose materiali e il loro significato. Le cose materiali non bastano a se stesse, ti interrogano sul loro significato e ti portano per mano a cercare il fondamento, che è la verità della vita. Questo fondamento quindi è metafisico, è l'essere corporeo, materiale. Dentro questo piano metafisico, che è il piano della creazione, si è inserita l'azione di Dio che si fa carne, prende la carne umana per salvarla, perché è stata lesionata da una libera scelta sbagliata della libertà umana che ha voluto sganciarsi, tentare di sganciarsi dal creatore. Quindi un fondamento teologico, incarnazione, e metafisico, la natura stessa dell'essere umano, che è un corpo, è corporeo e al tempo stesso ha un principio informativo immateriale, che è l'anima, che gli dà struttura fisica e che gli dà capacità intellettuali, conoscere, volere liberamente. C'è tutto, vedete? Dal fatto che la nostra conoscenza nasce dall'esperienza sensibile con i corpi materiali per diventare immateriale nella mente, informazione, qui dietro c'è tutta una teoria cognitiva, se vogliamo. La logica dei sacramenti è anche didattica, in quanto rispetta il nostro modo normale di conoscere e di educare. È didattica perché rispetta la realtà della vita concreta e quindi attraverso quella arrivi al significato delle cose. Così nella vita cristiana, a paragone con la vita fisica, il battesimo è paragonabile alla nascita. La cresima o confermazione alla maturazione, al passaggio dall'infanzia alla vita giovane e adulta. L'Eucaristia è il regolare ritmo dell'alimentazione per nutrirsi e crescere. La penitenza o confessione regolare alla cura del corpo che mantiene in salute o restituisce in salute in caso di malattia grave. L'unzione degli infermi ad una cura ulteriore, come una sorta di ricovero ospedaliero, potremmo dire, in caso di malattia più grave e anche in prossimità della morte. Il matrimonio a fondamento e sostegno della famiglia dell'uomo e della donna in vista della procreazione e dell'aiuto reciproco. Notate le due cose, la generazione, la procreazione e l'aiuto reciproco, perché da soli è fatica, e in due ci si è fatti per sostenersi. L'ordine sacro per l'amministrazione dei sacramenti e il servizio al popolo di Dio. Tutti i sacramenti sono in funzione dell'unione con Cristo, che si realizza pienamente nella ricezione dell'Eucaristia. Ricevendo l'Eucaristia tu ricevi Cristo, presente realmente in corpo, sangue, anima e divinità, nella sua sostanza e non semplicemente in un ricordo più o meno labile, ma nella sua realtà. Ecco, vi leggo il passo in cui San Tommaso descrive in maniera semplice quello che abbiamo detto adesso. Dice San Tommaso: infatti la vita dello spirito ha una certa analogia, senza analogia San Tommaso non fa niente, cioè è un principio logico che possiamo riscoprire, stiamo riscoprendo anche scientificamente, ma che è la base. Con la vita del corpo, come in genere tutte le realtà corporali hanno una certa somiglianza con quelle spirituali. Ora, nella vita fisica, dice ancora lui, sono due gli obiettivi che l'individuo deve raggiungere. Uno rispetto alla propria persona, l'altro rispetto alla società in cui vive, essendo l'uomo per natura un animale sociale. Rispetto a se stesso, l'uomo nella sua vita corporale si perfeziona in due modi. Il primo direttamente per sé, acquistando una qualsiasi perfezione. Il secondo indirettamente, per accidens, detto in latino, liberandosi da ciò che minaccia la vita, cioè dalle infermità e dalle cose simili. Nel primo modo, l'essere umano si coltiva, se vogliamo. Nel secondo modo, si protegge, possiamo dire anche così. Il perfezionamento diretto della vita fisica ha poi tre tappe. La prima è la generazione, per cui l'uomo comincia a esistere e a vivere. Se non ci sei, è inutile fare dei discorsi. Nella vita dello spirito corrisponde essa al battesimo, che è una rigenerazione spirituale, secondo quelle parole di San Paolo, mediante un lavacro di rigenerazione, presa dalla lettera a Tito. Dopo la nascita c'è la crescita, la seconda è la crescita, per cui uno arriva alla pienezza della sua statura e della sua forza. E nella vita dello spirito corrisponde ad essa la cresima, nella quale ci viene dato lo Spirito Santo per irrobustirci. Difatti, ai discepoli già battezzati, Gesù disse: restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Una solidità, una maturità umana che uno ha dentro, interiore. Certo, queste cose se tu le spieghi, altrimenti io dico, ha fatto la cresima, abbiamo fatto una bella festicciola, ha fatto la comunione, dopo c'è stata la cioccolata in tazza per tutti. Capite anche voi che... La terza è la nutrizione, con cui l'uomo conserva in sé la vita e la forza. La concretezza, se tu non mangi, non ti alimenti, non stai in piedi. Così, interiormente, se tu non hai, detto in termini, se vogliamo, più nostri, se tu non hai un metodo per affrontare la vita, e affrontare la vita cristiana, rimani sparso nell'episodicità di quello che fai. E questo è tutto casuale, non costruisce. Se vuoi costruire una casa non puoi andare a prendere una carriola di mattoni, poi la scarichi lì, poi ti distrai, ti metti a fare altre cose, ti dimentichi dei mattoni che hai messo all'inizio. Senza metodo non si costruisce niente. La terza è la nutrizione, con cui l'uomo conserva in sé la vita e la forza. E qui la nutrizione va fatta metodicamente a ogni pasto, altrimenti ecco perché la frequenza all'Eucaristia nella vita dello Spirito corrisponde all'Eucaristia. Da qui le parole evangeliche: se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Prosegue ancora San Tommaso: ora ciò sarebbe sufficiente per l'uomo se egli avesse fisicamente e spiritualmente una vita indeperibile. Ma poiché oltre che nelle malattie corporali egli incorre anche in quelle spirituali, cioè nei peccati, di conseguenza sono necessari all'uomo anche dei rimedi contro questo tipo di infermità. E questi rimedi sono due. Il primo è la guarigione che restituisce la sanità a cui nella vita dello spirito corrisponde la penitenza, la confessione. Secondo la preghiera del salmista, risanami contro di te, ho peccato. L'altro rimedio, invece, è il recupero delle forze con un'opportuna dieta e con l'esercizio. Sembra una cosa moderna, eh? Parla di dieta, di esercizio, cioè oggi siamo tutti dietologi, dietisti, salutisti. Qui è San Tommaso, scrive nel 1200, perché il corpo umano è quello, insomma. Dieta ed esercizio fisico, cui corrisponde nella vita dello spirito l'estrema unzione, oggi detta unzione degli infermi, che toglie i residui dei peccati e dispone l'uomo alla gloria finale, da cui le parole di San Giacomo: se ha commesso peccati gli saranno perdonati, nel momento della ricezione dell'unzione degli infermi. Poi questo rispetto a se stesso per tenersi in piedi, poi rispetto alla collettività, rispetto alla comunità. L'uomo si perfeziona in due modi. Primo, raggiungendo il potere di governare gli altri e di compiere atti pubblici, nella vita adulta, sociale, politica, amministrativa. Nella vita dello spirito ciò corrisponde al sacramento dell'ordine, poiché, come dice San Paolo, i sacerdoti offrono sacrifici non solo per se stessi, ma anche per il popolo. Quindi il sacramento dell'ordine è al servizio del popolo, della Chiesa, dei credenti. Secondo, e questo è il versante del matrimonio, con la propagazione della specie, e si deve aggiungere anche con l'aiuto reciproco tra gli sposi, e ciò avviene mediante il matrimonio, sia nella vita fisica che in quella spirituale, perché esso non è soltanto un sacramento, ma anche un ufficio di natura. La generazione fa parte delle leggi di natura che riguardano tutti gli esseri viventi che devono potersi moltiplicare per garantire la continuità della loro esistenza nella specie. Ma oltre a essere un fatto di natura, è un fatto anche spirituale, perché si trasmette oltre alla vita fisica l'insegnamento della fede e perché ci si aiuta reciprocamente nella comunione tra gli sposi e tra gli sposi nella famiglia con i figli. Ecco, vedete, San Tommaso in una paginetta sintetizza quello che avevamo detto poi anche noi a commento del numero del catechismo. Ecco, questa è come un'introduzione, dopo bisogna cominciare a esaminare, ma lo faremo successivamente, i sacramenti uno dopo l'altro, quindi prima il battesimo, in alcuni numeri, poi la cresima, eccetera, eccetera, in maniera da sapere che cosa sono e da sapere che cosa si va a fare quando si va a messa a ricevere l'Eucaristia. Perché noi abbiamo fatto di tutto per rieducarci al rispetto della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, facendo attenzione a ciò che si va a ricevere, sapendo che cos'è, in un atteggiamento del corpo, mettendosi in ginocchio, ricevendo in bocca, cioè in tutto ciò che può aiutare. Ma ciò che può aiutare punta verso l'oggetto dell'attenzione e dell'aiuto, e quindi si parlerà poi anche propriamente dell'Eucaristia. Con questa rimessa a fuoco credo che ognuno di noi possa, come dire, avere quel tanto di formazione o di ripresa di formazione di coscienza che serve per non buttare via, per non darle pelle ai porci, ma per valorizzare ciò che la fede ci consegna, ciò che Cristo e la Chiesa ci ha consegnato. li ha chiamati quando ha raggruppato i sacramenti, aspetta pure dov'è, sacramenti dell'iniziazione, sacramenti della guarigione, sacramenti quindi se vogliamo dei vivi o dei morti, è un modo per identificare i sacramenti della guarigione, cioè la penitenza e l'unione degli infermi. Se uno è in peccato mortale, è chiaro che la confessione si presenta come un sacramento di uno che spiritualmente è morto, che chiede di essere riportato alla vita spirituale, alla vita cristiana. E lo stesso anche l'unzione degli infermi. Sì, qui parla di un fondamento teologico che è l'incarnazione e di un fondamento metafisico che è la natura umana, che è composta di anima e di corpo. Cioè, in questo senso c'è il fondamento che c'era anche prima dell'incarnazione, se vogliamo tentare di fare delle distinzioni teoriche, nel senso che è di natura. Per natura noi siamo fatti di anima e di corpo, cioè abbiamo un'informazione che è l'anima spirituale che dà vita e organizza un ente corporeo che è il nostro corpo e fa sì che siano una cosa, non c'è un dualismo platonico, ma senza informazione non esiste nemmeno la materia con le sue caratteristiche, con i suoi accidenti. Quindi è l'anima che dà spazialità al corpo attraverso la materia e che dà sensibilità, che ne organizza le funzioni. Su questo la biologia di oggi, la biologia informatica ci aiuta molto, la biologia, perché ci fa capire che l'anima è l'informazione, è la forma sostanzialmente. Quindi ci possiamo abituare anche a ritradurre i termini antichi anche in quelli contemporanei. Tutto sommato oggi la teoria dell'informazione capita bene ci aiuta ad avvicinarsi a capire cos'è l'anima, e le teorie cognitive ci aiutano a capire come funziona la mente se tu le segui bene e non nelle loro deviazioni ideologiche. A proposito di questo, tra l'altro, prima citavo la conferenza che ho fatto per Bergamo, che gliel'ho preregistrata. Andate sul mio sito se vi interessa, perché è una pappardella. Io lì loro me l'ho ridotta in un'ora, ma in realtà era un'ora, quasi un quarto. Se andate sul mio sito, lezioni lectures, andate fino in fondo, l'ultima, ritornare a San Tommaso per riscoprire la fede, la metafisica, fede e ragione. E qui c'è il video, 18 maggio 2024. Così vi faccio anche un po' di pubblicità di questa cosa qui, se vi interessa. Io poi dico sempre le stesse cose, solo che ognuna è detta in una prospettiva. Qui c'è una buona sintesi in quel quadro che ho fatto lì, per cui può essere, chi ne ha voglia, può essere utile anche proprio in questo senso che dicevamo adesso della dinamica anima e corpo, mente, cervello, eccetera, eccetera. E tutto si ritrova poi in San Tommaso, cioè oggi certe cose San Tommaso le insegna anche agli ingegneri, ai biologi di oggi, agli antropologi. Alla fine si pesca un materiale straordinario. Sì, è l'analogia dell'ente, questa cosa qua. E la cosa da tenere presente a proposito dell'analogia dell'ente, perché ci sono i vari tipi di analogia, quella di proporzionalità che sostanzialmente è un isomorfismo, ma nell'analogia di proporzione quello che c'è di interessante è che c'è un primo che fa da punto di riferimento di tutti gli altri. Se tu non hai la definizione del primo, non puoi capire le definizioni dei secondari. E quindi in questo senso dipende causalmente sia dal punto di vista logico che anche dal punto di vista efficiente, dal punto di vista delle altre cause, dall'analogato principale. Se uno comincia ad afferrare un po' queste cose qui, si orienta anche per progettare un computer, un robot. Adesso questa è una cosa così tra amici, tra ingegneri e scientifici, però è così. Cioè, oggi gli ingegneri lo stanno scoprendo, glielo devi far capire, devono sentirsi stuzzicati da questa faccenda qua, perché tanto poi alla fine la realtà è quella e viene fuori in tutti i modi, per quanto tu ci faccia dell'ideologia sopra, ci fai dell'ideologia, le macchine non funzionano. Se vai a pescare nella realtà, riesci a far funzionare anche le macchine entro certi limiti, insomma. Questa è una cosa fantastica perché devi toccare la realtà, no? Poi, bisogna essere realisti per forza per fare queste cose.